Ciao ascoltatore del podcast, ti lascio questo messaggino a te per darti un po' di contesto sull'episodio che stai per ascoltare. Questa è la seconda parte del nostro live video, che potete vedere su YouTube, dove abbiamo introdotto la zetetica. Nella prima parte avevo raccontato la definizione e le origini moderne della zetetica di oggi. In questa parte sentirai le 10 assiomi della zetetica, proprio per darti gli strumenti nella tua quotidianità per poter affrontare tutte le tematiche e affinare il tuo spirito critico. Quindi se la zetetica ti piace, se sei interessato, seguici sui canali YouTube per non perdere i prossimi live. Dai, ti lascio subito con queste 10 azioni. Buon ascolto, ciao ciao ciao. Adesso vi presento 10 azioni con esempi concreti per capire non solo cos'è la zetetica, ma come usare la zetetica. Allora, iniziamo con il primo azioma. La zetetica non è automatica. Infatti, se io ricevo un'affermazione originaria, un testimone, mi basta. A casa mia ho una capra, io ti credo. Ma invece se vieni da me con un'affermazione straordinaria, sono necessarie prove più convincenti. Se tu mi dici che hai una capra che parla inglese, io ti dirò, mostrami questo. Se non c'è motivo pericoloso di dubitare di un'affermazione non verificata, si può considerare plausibile tenendo a mente che si tratta di un'informazione non verificata, cioè una credenza in senso lato del termine. Si utilizza per questo un modo di pensare intuitivo e veloce. E quando altre affermazioni pericolose si basano su queste affermazioni non verificate, che diventa obbligatorio sottoporlo a un esame critico. Quindi, se l'avete capito bene, la zetetica è un metodo per verificare le informazioni che possono essere dannose o meno. A voi di scegliere quando usarlo. È qui che si deve usare un metodo del pensiero più analitico. Vedremo anche questo più tardi. È qui che interviene quindi il metodo zetetico. E questo semplicemente è un principio ispirato dal concetto di Carl Sagan, il divulgatore. L'azione numero 2, l'onore della prova. E lì si parla del ribaltamento dell'onore della prova. Questo azione dice quello che è affermato senza prove può essere confutato senza prove. E l'esempio è quello. A casa mia ho una capra che parla inglese, io non ci credo, devi darmi prove. Se la persona risponde, dimostra che sto mentendo, no. Se hai tu di dovere dimostrare ciò che affermi. Questo è l'assioma numero 2 della zetetica. Si può dimostrare che qualcosa esiste, che qualcosa è plausibile, se si può osservare e misurare e se si possono riprodurre le osservazioni e le misurazioni. È più difficile, se non impossibile, dimostrare che qualcosa non esiste, ossia l'inesistenza di qualcosa. Per questo motivo spetta a colui che afferma l'esistenza di qualcosa forni la prova della sua affermazione. In caso contrario, si è di fronte a un'inversione dell'onore della prova. Non si può nemmeno dimostrare che qualcosa sia plausibile, se può essere spiegato sia da una cosa che dal suo contrario. E questo anche è un punto fondamentale. Quindi se una cosa si può spiegare da un punto di vista e dal suo contrario, c'è un problema di logica. Ecco perché ogni teoria deve avere un criterio di confutabilità. Per l'assioma 3, le prove non hanno tutto lo stesso valore. Il livello di plausibilità, che vi dicevo in precedenza, che si attribuisce a un'affermazione, deve essere in linea con il livello di prove fornite a sostegno di tale affermazione. Inoltre, come visto in precedenza, un'affermazione straordinaria richiede prove più che ordinarie, secondo il principio di Sagan. O ancora, ciò che è affermato senza prova può essere respinto senza prova, secondo il rasoio di Hitchens, che era l'assioma precedente. Non ho tutte le prove, ma non tutte le prove hanno lo stesso valore. Ad esempio, nelle non prove, che non offrono alcune ragioni di credere, si trovano il buon senso, l'opinione, la voce popolare, la saggezza popolare, nonché i pregiudizi. Nelle prove insufficiente che soffrano di bias cognitivi umani si trovano le testimonianze e le aneddoti riportati o personali. Nelle prove insufficiente troviamo l'expertise autoproclamata. Possiamo anche classificare come prove deboli le ragionamenti corretti, ipotesi logiche, come l'expertise riconosciuta da peri o lo studio scientifico o lo studio statistico, se il campione è troppo piccolo e non rappresentativo. Nelle prove serie, iniziamo ad arrivare davvero sulle prove che possiamo, su cui possiamo trovare un consenso, quindi le prove testabili, controllabili e riproducibili, ritroviamo lo studio scientifico controllato, randomizzato in doppio cieco, con placebo, lo studio statistico con campione rappresentativo. Nelle prove che fanno consenso, il livello più alto di prove, troviamo la replicazione e le meta-analisi di studi scientifici. Nelle prove assolute non esiste nulla. Una prova è solo vera fino a quando è prova contraria. Il che ci porta all'assioma numero 4. Niente è assolutamente vero. Quindi qui vi presento il metodologia scientifica, la metodologia scientifica. Ecco i fatti, quali conclusioni possiamo trarne? Ecco la metodologia ideologica. Ecco la conclusione, quali fatti possiamo trovare per renderla credibile? Si possono trovare prove che si avvicinano sempre più alla realtà o si allontanano sempre più dall'incertezza. Il nostro cervello è fallibile. È molto male equipaggiato per sopportare l'incertezza. E gli piace aver ragione il cervello. Gli piace razionalizzare. Razionalizzare permette a posteriori di modellare una giustificazione apparentemente credibile al fine di evitare un conflitto cognitivo, ma ci impedisce di conoscere. Ammettere di essersi infine sbagliati, perché non si sa abbastanza, permette anche di risolvere questo conflitto, proteggendoci, nel miglior dei casi, da un bias di conferma e nel peggior dei casi da un pregiudizio. Per conoscere senza razionalizzare, è necessario cercare di provare il contrario di ciò che sta cercando, basandosi su prove solide. E solo fallendo abbastanza a lungo di dimostrare che hai torto, che si può considerare di aver ragione, finché non si dimostra il contrario. Assiome 5 della zetetica. L'alternativa è feconda. Arrivo alla mia macchina e vedo proprio il parabrezza rotto. Ma quali sono le ragioni? Ipotesi 1. Dei vandali hanno rotto il parabrezza per rubare qualcosa nella macchina. Ipotesi 2. Degli extraterrestri hanno vaporizzato il mio autoradio e il mio parabrezza con il loro raggio X. In quel caso la parsimonia è di regola. Se io devo scegliere una ipotesi, devo prendere la più logica e la più sensata. E in quel caso entrambe le ipotesi possono essere valutate. Dai, diciamo. Ma la prima, comunque, non richiede niente di più di quello che già conosciamo. Non bisogna accontentarsi delle prime affermazioni che si presenta solo perché non entra in conflitto con una conoscenza o una credenza. Se qualcosa è sconosciuto, può essere spiegato attraverso mezzi sconosciuti, meno costosi, allora non c'è motivo di aggiungere entità supplementare per spiegarlo. Questo è il principio del rasoio di Occam, molto conosciuto nel mondo scientifico. L'esplicazione la più semplice e la meno misteriosa non è quella che è più facile da comprendere, ma quella che impiega meno meccanismi è quello che deve spiegare il fenomeno. Questo era l'assiome 5 della zetetica. Passiamo all'assiome 6, avere ragione per le regioni sbagliate. E questo è molto interessante. Vediamo un grafico su cui andiamo a correlare la nascita dei bimbi, quindi su un asse abbiamo il numero di bimbi che nascono, dall'altro il numero di cigogne che abbiamo nella città. e vediamo che c'è una correlazione. E quindi, qualcuno mi dice, ma in Lombardia le città che hanno più cigogni hanno anche più bambini. Questo è la prova che sono proprio le cigogne a portare i bimbi. Da qui risponderò, o forse semplicemente ci sono più bimbi e più cigogne nelle città dove c'è più popolazione. La correlazione non implica causalità. Capita che i due valori dipendono entrambi da un terzo parametro comune. Quindi, per essere sicuri di avere ragione, per buoni motivi, è importante sapere distinguere il primo luogo tra un'opinione e un fatto. Un fatto consente la concertazione e verificabile oppure... inesistente. Un'opinione deve basarsi su una raccolta di fatti e su un'argomentazione valida e logica che li collega tra loro. Altrimenti si dice che sono argomenti che sono fallaci e delle opinioni che è infondata. Gli appelli all'autorità, alla popolarità, all'esotismo, all'antiquità oppure all'emozione sono tutti esempi comuni di argomentazioni retoriche invalide. È per questo che bisogna alienare il proprio ragionamento logico e analitico e proteggersi dai nostri bias cognitivi, come il bias di conferma, il bias di attrizione, la cattiva percezione del caso, la tendenza a razionalizzare, eccetera. Questo per non confondere, molto importante, tutte queste cose, per non confondere proprio fatto e intuizione, correlazione e causalità, come ve l'ho presentato, sillogismo e paralogismo, deduzione e induzione, o ancora qualcosa di falso da qualcosa di plausibile. Assiome 7 della zetetica. Se non so, non ho motivo di credere. No, effettivamente, non ho prove che questa capra parli, ma questo non significa che non esista. In effetto, l'assenza di prove non è la prova dell'assenza, ma attenzione, l'assenza di prove non è neanche la prova della non esistenza. L'assenza di prove non prova nulla, né in un senso né nell'altro. Ed è a chi afferma che incombe l'onore di trovare delle prove. Se non so, non ho motivo di credere. Non è perché non crediamo in qualcosa che questa cosa esiste o non esiste. Che questa cosa sia vera o falsa. Non credere in qualcosa non significa nemmeno che si crede che quella cosa non esista. Semplicemente non si crede. Senza prove valide, non sappiamo, non abbiamo motivi di credere. E se ci decide di credere, nonostante l'assenza di prove, quello è un atto di fede. Si decide di credere sapendo che non si sa. La fede è al di fuori del campo della zetetica. Credenze e scienza non sono esclusive. L'atto di fede non necessita di giustificazione e quindi non deve basarsi su conoscenze per giustificarci. In questo caso non può essere considerato né vero né falso. È un'opinione senza fondamenti. Se si decide di non credere, nonostante la presenza di prove, quello è un diniego. Se decide di non credere quando ciò è dimostrato, ciò può portare a comportamenti complottisti, attribuire al caso un disegno nascosto, o scientistiche, fare dire alla scienza ciò che non dice, e nel peggior dei casi a mettere in pericolo se stessi o gli altri comportamenti antimedicina. È un'opinione negazionista. Da notare che la fede e il diniego possono avere diverse origini. L'emozione possono essere la fonte e la difesa di un sistema di valori, la motivazione a mantenerle. Molto spesso, infatti, ciò che motiva a ritenere una credenza come vera non è ragionato razionalmente o consapevolmente noto. Assiome 8 della zetetica, la sospensione del giudizio. Quando non si sa, non si crede, siamo allora invitati a sospendere il nostro giudizio. Questo non vieta a prendere posizione basandosi su ciò che si sa, ma ci invita a non esprimerci in modo certo su ciò che non sappiamo. Ciò non vieta neanche di avere diverse ipotesi concorrenti per spiegare ciò che non sappiamo, ma l'impossibilità di privilegiarne una rispetto alle altre deve costringerci a sospendere la nostra conclusione. Quindi qui vediamo due sistemi, che sono il sistema intuitivo e il sistema analitico. Il sistema intuitivo è innato, l'abbiamo nel sangue, è rapido. È quello che mi fa dire, da quello che non so mi sembra plausibile, mi fido poco di questo tipo di comportamento. Questa media è degna di fiducia. Questo uomo è disonesta. Invece la sospensione del giudizio richiede di entrare nel sistema analitico. Quello che è lento, molto più lento, è quello che dobbiamo imparare, acquisire, è quello che coinvolge la logica, ricerca di fonti, capire la probabilità, le statistiche, l'educazione ai media e riconoscere un argomento fallace, scusatemi. La sospensione del giudizio, passare in modalità analitica, interviene soprattutto quando si desidera imparare di più o rivedere il proprio giudizio su ciò che si sa. Bisogna eliminare tutti i pregiudizi o a priori prima di studiare il più oggettivamente possibile un argomento basandosi unicamente sui fatti. Solo una volta terminato questo lavoro, con le conclusioni in mano, si può classificare un'informazione come verosimile o falsa e avere nuovamente un'opinione. Ritornare in modalità intuitiva. Assiome 9 della Zetetica, il grado di certezza. Vi presento un grafico che mostra il consenso scientifico. Il consenso scientifico parte di studi che vengono agglomerati per portare verso meta-analisi e questo meta-analisi portano verso il consenso scientifico. Vediamo che gli studi sono alcuni che sono verdi, quindi vanno nel senso del consenso scientifico, alcuni sono gialli, un po' meno, e le rossi sono in contraddizione con il consenso scientifico. Ma se ho trovato un'indagine rossa su internet, ciò non mette in discussione il consenso scientifico. Le conoscenze, essendo relative non assolute, sono plausibili fino a provare contraria migliore. Non diciamo che la teoria della relatività di Einstein deve essere vera o falsa. È un modello fino a quando è provato falso, fino a quando abbiamo maggiore informazione sulla realtà della fisica. Quindi non è raro cambiare una parte ciò che valida una conoscenza con migliori validazioni di questa conoscenza. Una teoria migliore, ad esempio. Un'informazione occasionale che non va nella direzione di una conoscenza, pur essendo solida, non mette necessariamente in dubbio questa conoscenza stabilita. Ma il grado di certezza riguardo a questa conoscenza, gli angoli morti che una teoria non spiega, ad esempio, il perimetro di validità della conoscenza può quindi variare. La conoscenza incompleta o il suo campo di applicazione è da ridefinire. Una conoscenza può essere ponderata. Allo stesso modo, una credenza può diventare una conoscenza se abbastanza prove solide lo permettono. E adesso arriviamo sull'ultima assiome della Zetetica, prima di arrivare alla fine di questo live. La Zetetica è descrittiva, non è prescrittiva. Descrittiva significa che serve a sapere se un fatto è plausibile o meno, se un argomento è valido o meno. Se un discorso è fallace o meno, se un'informazione è solidamente basata su fonti o meno. E prescrittiva, non prescrittiva, significa anche che spetta a ciascuno consapevolmente decidere se alla fine desidera credere o meno a una cosa. Sapere in modo consapevole è l'unico impegno intrinseco della Zetetica. E si ferma qui. E vi faccio una domanda. È più etico imporre o ingannare le persone usando la credenza, o disilludere la persona usando le conoscenze? Questa è una domanda al di fuori del perimetro della Zetetica. L'autodifesa intellettuale, quindi utilizzare la sintetica è un dibattito. L'epistemologia di strada, far prendere coscienza in modo gentile dell'irrazionalità di una persona, o il bayesianismo, pensare che tutto sia credenza e classificarle in modo da stimare che alcune opinioni siano più plausibili di altri, o ancora far affidamento sulla scienza piuttosto che ignorarle per la presa di decisione, sono tutte ideologie che funzionano con l'uso del metodo zetetico, ma che non sono il metodo zetetico stesso. Se dico dovremo attaccare l'idea, non la persona, questo non è zetetica, è un'ideologia benevola basata sul metodo zetetico. E quindi vi è presentato con questi 10 assiomi, le fondamenti della zetetica. Metterò questo video incompleto su YouTube, spaccherò la prima parte dell'introduzione dove vi ho spiegato la definizione della zetetica e farò una seconda video con le 10 assiomi per darvi gli strumenti. Vi consiglio di rivederla. Con questo 10° assioma si conclude quindi la nostra prima introduzione alla zetetica, ci saranno altri, ma il percorso ancora è lungo. E questo è la fine di questo episodio con le 10 assiomi della zetetica. Quindi sul podcast e su YouTube hai già la definizione, l'introduzione alla zetetica e le 10 assiomi. Io continuerò a creare contenuto sulla zetetica. Appena ho tutte le persone a fianco a me per iniziare i dibattiti, inizieremo. Quindi sto cercando, come dicevo sulla video, esperti in storia, in filosofia e tutte le rami del sapere, idealmente, per poter affrontare tutti i tipologie di dibattiti con persone consapevoli degli argomenti e della logica. Quindi se sei interessato da seguire questo percorso e perché no darmi una mano in questo, contactami, vai sul sito di Disruptive Talks, vai su contact e mi scrivi. Dai, ci ritroviamo settimana prossima per il prossimo live. Aggiungici su YouTube così non perdi il prossimo live e puoi interagire e forse anche venire a parlare e raccontare la tua. Dai, a presto. Ciao.